Leggeremo soltanto tre versetti dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. È un passo nel quale ci siamo intrattenuti già per qualche domenica, dovrebbe essere chiaro il suo contenuto, ma leggeremo il versetto 28, 29 e 30 del capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Questa è l'ultima parte del discorso che il Signore Gesù rivolse a persone che continuavano a rimanere incredule e scettiche nei suoi confronti e che soprattutto non capivano il senso delle sue parole. Gesù diceva delle cose tutto sommato abbastanza chiare, se volete, riguardo alla sua persona, chi egli è, e la gente non capiva. Infatti al versetto 25, dopo una chiara affermazione riguardo alla sua natura e alla necessità di credere in lui, infatti Gesù aveva detto: se voi non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Allora le persone non capirono quello che lui stava dicendo, ma capirono che c'era il pericolo per loro di morire nei peccati, e gli fecero una domanda. Gli dissero: ma chi sei tu? Chi sei tu? Tu chi sei? Lo vediamo al versetto 25. Allora, chi è Gesù? Lo dico e pongo questa domanda a voi che siete qua. Se qualcuno vi dicesse: ma chi è Gesù? Come rispondereste voi? Qualcuno, sono certo, che direbbe: per me Gesù è... E poi direbbe alcune cose. Non ha molta importanza chi è Gesù per te. Per me Gesù è il mio Salvatore. Non ha molta importanza chi è Gesù per te. Quello che importa è chi è veramente Gesù Cristo. Noi possiamo avere qualunque idea riguardo a Gesù, ma questa idea corrisponde alla sua natura, alla sua persona, a chi egli è? Oppure magari qualcuno potrebbe rispondere con le parole di un credo, o con le parole di un catechismo, o con le parole di una confessione. Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è Dio, Gesù è il Salvatore, cose di questo genere. Però se ci pensate bene, così potrebbe rispondere anche una macchina. Provate a scrivere su Google: chi è Gesù? E immediatamente vi apparirà una risposta dall'intelligenza artificiale. Vi dirà: Gesù Cristo è... Chi è Gesù? Immaginiamo che qualcuno vi domandasse qualche informazione riguardo a una persona che conoscete appena. E voi direste: il nome, il cognome, dove abita? No. Oppure vi chiede informazioni riguardo a una persona che voi non conoscete, però che ammirate, che ne so, un cantante, un artista, o come nel mio caso, no, uno scienziato, sapete che io sono appassionato di Archimede, no? Se qualcuno mi dice chi è Archimede di Siracusa, e voi potreste parlare con un certo trasporto, dare tante informazioni riguardo a questa persona che ammirate, ma in realtà non la conoscete, sapete delle cose su quella persona, le potete ripetere. E adesso immaginatevi invece se vi chiedessero di descrivere o di parlare o di dire chi è una persona che invece vi è cara, il vostro più caro amico, la vostra più cara amica, la persona che amate, marito, moglie, fidanzato, fidanzata, figlio, figlia, mamma, papà. Come ne parlereste? Non sareste soltanto in grado di dire come si chiama, quando è nato, cioè come è fatto, come è fatta. Ci sono le parole dell'affetto, c'è cioè il trasporto del cuore, no? Chi è Gesù? Come ne parlereste voi? Gesù al versetto 28 del capitolo 8 di Giovanni dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. E quindi sta dicendo che ci sarebbero state delle persone che in una certa situazione o in seguito a un certo evento lo avrebbero conosciuto. Conoscerete che io sono. E questo avrebbe prodotto in loro qualcosa. E io è di questo che vi voglio parlare questa mattina. Vi voglio parlare di conoscere colui che ha detto di sé: io sono e io sono il Figlio dell'uomo. Già domenica scorsa vi ho spiegato che quando Gesù dice io sono, senza aggiungere altro, si sta rifacendo alla rivelazione che Dio aveva dato di sé a Mosè. Quando Mosè nel deserto vide un pruno ardente, si avvicinò, ebbe una conversazione con quel Dio che gli diceva: togliti i calzari dai piedi perché il luogo dove tu stai è suolo sacro, e a un certo punto lo mandò dai suoi fratelli in Egitto per essere liberatore. E quando Mosè gli disse: ma quando mi diranno chi ti ha mandato? Cosa gli devo dire? Qual è il tuo nome? Il Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, certo, il Dio dei nostri padri, ma qual è il tuo nome? E Dio rivelò il suo nome a Mosè e disse: l'Io sono. Di loro: l'Io sono ti ha mandato. E qui Gesù si rivela proprio in questo modo. Usa per sé lo stesso nome che Dio, che si manifesta a Mosè, utilizzò nel deserto, nel pruno ardente, lo stesso nome che, come abbiamo sentito nella lettura precedentemente in Isaia 43, Dio usa per parlare di se stesso. Isaia 43, 10: i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconoscete che io sono. E più avanti dice la stessa cosa: io ho annunciato, ho salvato, ho predetto, non è stato un Dio straniero in mezzo a voi, voi ne siete testimoni, dice il Signore, io sono Dio. Da che fu il giorno? Io sono. Quindi quando Gesù dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, che cosa ci vuol dire? ci vuol dire che egli è prima di tutto uno con il Padre, che condivide la stessa natura. L'io sono, l'unico Dio, il Dio del patto, l'immutabile, il Salvatore di Israele. Gesù dice proprio questo: io sono il Dio creatore, il Redentore, il Dio del patto, che pur essendo figlio però porto lo stesso nome, condivido la stessa sostanza, la stessa essenza, quello che poi più avanti la Chiesa confesserà dicendo che il Figlio è della stessa sostanza del Padre, ha lo stesso nome e condivide la stessa sostanza. Egli è l'io sono, colui che ha parlato per mezzo dei profeti, mediante il suo spirito, e che adesso era lì davanti a loro perché era Dio sceso in terra per salvarli. Quando Gesù dice conoscerete che io sono, stava dicendo questo: voi riconoscerete, vedrete, vi renderete conto, apprenderete, interiorizzerete che chi vi parla non è un uomo soltanto, non è un personaggio che è ispirato da Dio, abitato da Dio, è Dio stesso presente davanti a voi. E Gesù dice di sé non solo l'io sono, ma quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. Cosa vuol dire? Vuol dire che egli, questo termine, il Figlio dell'uomo, normalmente alcuni pensano che sia una affermazione della sua umanità. In realtà, per chi conosce la Bibbia, non è così, perché questo è in diretta relazione con quanto aveva detto il profeta Daniele al capitolo 5. Nel libro di Daniele al capitolo 5 il profeta ha una grande visione, e la visione che ha, nella visione che ha, vede questa figura escatologica, questa grande figura che egli dice: ecco, apparve un figlio dell'uomo. Allora leggo da Daniele 5:13: allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, il re gli disse, è il capitolo 7 di Daniele, versetto 13: io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui, e gli furono dati a questo figlio d'uomo dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Il Figlio d'uomo è il Re Messia. E quando Gesù sta dicendo voi conoscerete, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, conoscerete che io sono, Gesù si sta presentando lì e sta affermando di essere il Re Messia e il Dio di Israele, il Cristo. È il Re, il Dio eterno, che è anche il Figlio dell'uomo, vero uomo, discendente da Davide, destinato a regnare, a governare su tutto l'universo per sempre. Quindi cosa significa conoscere che Gesù è l'Io sono, che è il Re Messia? Significa molto più che saper dire alcune cose intorno a Gesù. Gesù ha avuto 12 discepoli che sono stati con lui per il suo ministero terreno, che l'hanno visto risuscitare i morti, dare la vista ai ciechi, guarire gli zoppi, ridare la parola ai muti e l'udito ai sordi, hanno sentito grandi discorsi da parte di Gesù. Se aveste fermato Tommaso durante il ministero di Gesù, vi avrebbe detto delle cose bellissime intorno a Gesù. Addirittura prima di andare da Lazzaro, Tommaso aveva perfino dichiarato: andiamo e moriamo insieme a lui. Ma ci fu un momento in cui Tommaso riconobbe realmente chi è Gesù. Vi ricordate quando? Quando lo incontrò risorto e cadendo davanti a lui gli disse: Signore mio, Dio mio, voi conoscerete che io sono. Tommaso conobbe chi era Gesù ad un certo momento della sua vita. Fino a quel momento era leale nei confronti di Gesù, possiamo dire che lo amava, che lo conosceva in una certa misura, ma realmente fu quando egli si prostrò davanti a lui e lo chiamò: Signore mio, Dio mio. Ecco, cosa voglio dire quando vi faccio la domanda: se qualcuno ti domanda chi è Gesù, come ne parlerai di lui? Cosa dirai di lui? Non basta che tu sappia dire qualcosa intorno a Gesù. Conosci l'Io sono? Conosci il Figlio dell'uomo, il Re Messia? Come lo si conosce? Forse dovremmo dire: dove lo si conosce? Gesù dice in questo versetto: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, conoscerete. E dicendo queste cose, Gesù ci indica un luogo, un momento, una circostanza, una situazione, un evento particolare. Quale? Lo aveva già fatto quando ha parlato con Nicodemo. Infatti in Giovanni 3 al versetto 14 Gesù lo ha detto: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Di che cosa stava parlando? Lo chiarisce molto meglio, lo chiarisce in modo definitivo e completo, se voi leggete, quando usa nuovamente questa espressione, ai versetti 32 e 33 del capitolo 12 di Giovanni. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Cosa vuol dire? Quando andrò in cielo, quando ci sarà l'ascensione, quando sarò annunciato, proclamato? No, Gesù lo spiega così, qui c'è il commento di Giovanni, così diceva per indicare di quale morte doveva morire. Quindi quando Gesù dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, conoscerete che io sono, si stava riferendo proprio a questo, alla sua morte in croce, al Calvario, al Golgota. Perché? Perché la croce è la più grande e la più completa rivelazione di chi è Dio. Chi è il vostro Dio? Cosa ha fatto il vostro Dio? mostrami Dio. Alla croce il vero volto di Dio viene rivelato. Oh, il nostro Dio è un Dio potente. Egli dice una parola e la luce viene all'esistenza, egli dice una parola e il mondo si crea, egli dice una parola e si schiantano le rocce, si formano i mari e sorge la terra e nascono i fiori e vengono all'esistenza gli animali. Egli desidera una cosa e la fa. Dio è potente, Dio è glorioso, Dio è anche un fuoco consumante. Elia lo conosce, lo comprende. Quando in preda alla sua depressione Dio lo manda in un certo luogo, in una certa montagna, e un terremoto, e un fuoco, e un vento passano davanti a lui. Erano manifestazioni di Dio, ma tutte le volte viene detto: ma Dio non era nel terremoto, ma Dio non era nel fuoco, ma Dio non era nella tempesta, ma Dio non era nel vento. E poi il dolce suono sommesso e Dio si presenta. Le manifestazioni più potenti di Dio ci danno una certa conoscenza di Dio, ma il timore di Dio, per il quale Elia cade in ginocchio e si copre la faccia, dov'è che si manifesta? Lo abbiamo letto nel Salmo 130. Nel Salmo 130, uno dei salmi dei pellegrinaggi, il salmo dell'ascesa, il salmista dice così, parla di una profonda convinzione di peccato: Signore, io grido a te nei luoghi profondi, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. E poi dice: Signore, se tu tieni conto delle colpe, chi potrà reggere, chi potrà resistere davanti a te? E ascoltate cosa dice dopo: ma presso di te è il perdono, affinché tu, qualcuno dice, affinché tu sia ringraziato, affinché tu sia amato, affinché tu sia temuto. Proprio per questa ragione, perché Dio è un Dio che perdona, per il modo in cui Egli ci perdona, per il modo in cui Egli ha acquistato il nostro perdono, sorge in chi contempla la croce di Cristo questa ammirazione, questa sottomissione, questo sacro timore di Dio. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, lì è alla croce che voi potete conoscere chi è davvero Dio. Dio è conosciuto in questo atto di umiliazione volontaria, questo atto di giustizia che ha procurato la salvezza, che ha reso possibile e attuato il perdono di tutti quelli che avrebbero creduto in Gesù. E alla croce, come ha detto qualcuno, il rovesciamento dell'idea di Dio. Dio che scaglia fulmini, che giudica, che lì è un Dio che è giudicato. E la croce, dice Paolo scrivendo ai Corinzi, che è la pazzia di Dio, che è più saggia degli uomini, e la debolezza di Dio, che è più forte degli uomini. Pensate alla manifestazione più grande della potenza umana. Pensate alla bomba atomica, alla bomba termonucleare, alla bomba all'idrogeno, che può far sparire una città intera, un'isola intera, che può uccidere milioni di persone. La potenza e la forza dell'uomo e la debolezza di Dio. La debolezza di Dio è più forte dell'uomo. Dio nella sua debolezza mostrata alla croce, nella sua umiliazione, come abbiamo letto in Filippesi 2, Gesù che spogliò se stesso, svuotò se stesso, colui che era in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi strettamente, l'essere uguale a Dio, ma abbassò se stesso, svuotò se stesso, fino alla morte della croce per pagare il prezzo del nostro riscatto. E così facendo si è fatto conoscere e ci ha fatto conoscere Dio. Quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, voi conoscerete l'Io sono. Questo Dio potente che si fa debole affinché voi ed io potessimo diventare suoi figli, essere perdonati, essere suoi per l'eternità. È al Calvario che l'Io sono si rivela. E noi questa mattina, se vogliamo conoscere chi è Dio, chi è Gesù Cristo, dobbiamo andare ai piedi della croce di Cristo e fermarci lì, contemplarlo. Contempliamo la sapienza di Dio nella follia della croce, la potenza di Dio nella debolezza, la sua accoglienza dei peccatori nell'abbandono di colui che, pur non avendo conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Contempliamo lì che il più grande trionfo che è stato ottenuto lo si è avuto quando agli occhi del mondo si stava consumando la più grande sconfitta, il più grande fallimento. Colui che ha salvato se stesso, altri, salvi se stesso. Eccolo lì, Gesù Cristo, il perdente. Egli, morendo sulla croce, ferito al calcagno da Satana, schiacciava il capo del serpente. Ed egli dice a persone come noi, come te, come me, deboli, afflitte, affaticate, aggravate dal peccato, devastate dalla malattia, morenti, persone che vivono nella miseria di una umanità decaduta, dice: guardatemi, guardatemi là, appeso alla croce, e vedrete la più grande manifestazione di Dio, vedrete l'Io sono che muore per voi, e venite a me, perché io sono Dio, il Dio che è venuto dal cielo per salvarvi. Venite, venite e vivrete. Questa conoscenza la si può ottenere soltanto mediante la fede. Come risponderai questa mattina a questo appello? Al versetto 28 e al versetto 29 Gesù dice: l'Io sono, parla della sua completa e perfetta ubbidienza in quanto a figlio, della sua perfetta e indissolubile comunione con il Padre è con me, egli non mi ha lasciato solo. Ci pensate a questo verso? colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo. Perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Lasciatemi aprire una parentesi piccolissima e la richiudo immediatamente. Questa parola mi ha toccato perché più avanti, anche al capitolo 16, al versetto 32, guardate cosa dice Gesù. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Eppure alla croce Gesù ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che vuol dire questo? Dio carica il Figlio di tutti i peccati degli uomini che avrebbero creduto in Lui, distoglie lo sguardo, giudica il peccato sull'agnello di Dio finché egli lo tolga dal mondo, ma il Figlio non è mai stato separato dal Padre. Era impossibile, perché Dio non può essere separato da Dio. E Gesù parla della sua ubbidienza, parla della sua comunione con il Padre e dopo conclude dicendo, mentre egli parlava così, dice Giovanni, molti credettero in lui. Che vuol dire? Questa era la ragione per cui Gesù insegnava e compiva le sue opere miracolose, affinché la gente credesse. Avete saputo che in questi giorni, proprio tra la domenica notte e lunedì mattina, è morto John MacArthur. E un giorno una persona gli ha chiesto: Pastore John, quante persone hai portato a Cristo? La sua risposta, come al solito, lui era assolutamente geniale nelle sue risposte, è stata questa: tutte quelle alle quali ho predicato, perché io sto portando Cristo a voi e cerco di portare voi a Cristo, e l'unica cosa che posso fare è predicarvi Cristo. E Gesù predicava Cristo affinché la gente credesse, ed è scritto che molti credettero in lui. Che vuol dire questa cosa? Questa è una vera fede, fede completa. Abbiamo letto al capitolo 2 di Giovanni che molti credettero in lui, Gesù non si fidava di loro perché conosceva, non lo sappiamo. Alcuni sicuramente diventeranno, tra quelli che ascoltarono queste parole, suoi discepoli. E noi in questo momento vogliamo incassare questo molti che credettero in lui. E piacesse a Dio che oggi molti, in questo servizio, alla fine di questo servizio, venissero da me e mi dicessero: Pastore, fratello, fino ad ora non ho confessato Gesù, ma da quello che tu hai detto oggi, per come l'hai detto e per quello che hai detto e per quello che lo Spirito Santo ha operato nel mio cuore, adesso io credo in Gesù Cristo, credo che Egli è Dio, che è il Figlio dell'uomo, che regnerà per sempre, e dinanzi a Lui io piego le mie ginocchia, piego il mio cuore e confesso che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ci sarà qualcuno? Molti. Significa non tutti quelli che l'ascoltarono credettero. Significa che ce ne furono altri, tanti altri, che indurirono il loro cuore, che rimasero indifferenti, che rimasero increduli. Dove si trovano adesso quelle persone? Hanno avuto la possibilità di vedere con i propri occhi il loro creatore, di udire con le proprie orecchie la stessa voce che aveva detto a Lazzaro «Vieni fuori» e che lo aveva portato fuori dalla tomba. E sono rimasti increduli e sono rimasti induriti. Dove si trovano adesso? Oh, quale rimorso e quanta rabbia avranno nei confronti di se stessi per non essersi avvalsi in un tale meraviglioso giorno dell'invito che gli veniva loro rivolto, della chiamata alla fede. E l'eternità non basterà per smettere di maledire il giorno in cui hanno indurito il loro cuore alla voce del loro Dio. E che cosa devo dire a voi che siete qua, che continuate a rimanere nell'indifferenza e nell'incredulità? E non ha importanza se hai 2 anni o 22 o 82. Io ho delle buone speranze, perché alcuni che rimasero increduli in quel giorno, qualche tempo dopo credettero. Forse ce n'era uno tra questi, che si chiamava Nicodemo, che aveva sentito parlare Gesù, che fino a questo momento era ancora tra quelli che erano gli accusatori di Gesù. Però vi ricordate cosa accadde nel giorno in cui Gesù fu innalzato sulla croce? Nicodemo uscì allo scoperto. Quando il figlio dell'uomo è stato innalzato, lui è stato uno di quelli che ha conosciuto che egli è l'Io sono. E quindi, anche se rimarrai incredulo oggi o incredula oggi, io continuerò a pregare per te. Affinché il Signore possa avere misericordia e portarti alla fede. Ma voglio supplicarvi con le stesse parole del salmista: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. L'Io sono, il Figlio dell'uomo, il Salvatore è qui. Credete in Lui e lo conoscerete. E per noi che crediamo, vogliamo usare questa meravigliosa confessione di fede. E prego che, leggendola, qualcuno possa dire alla fine il suo Amen col cuore. Noi confessiamo il mistero e il miracolo del Dio fatto carne e ci rallegriamo della nostra grande salvezza attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Con il Padre e lo Spirito Santo il Figlio creò tutte le cose, sostiene tutte le cose, rinnova tutte le cose. Vero Dio divenne vero uomo, due nature in una persona. Nacque dalla Vergine Maria e visse tra di noi, crocifisso, morto e poi sepolto, risuscitò il terzo giorno. Ascese al cielo e verrà di nuovo in gloria e per giudicare. Per noi osservò la legge, espiò il peccato e propiziò l'ira di Dio. Prese i nostri abiti sporchi e ci donò la sua veste di giustizia. Egli è il nostro profeta, sacerdote e re, che edifica la sua chiesa, intercede per noi e regna su ogni cosa. Gesù Cristo è il Signore. Per sempre loderemo il suo santo nome. Amen. Preghiamo. Signore della gloria, il nostro Dio, ti adoriamo. Grazie per esserti rivestito di carne simile a carne di peccato, di avere assunto l'intera umanità, affinché la nostra umanità potesse essere redenta. Grazie per l'opera che hai compiuto alla croce. È lì che vogliamo venire, è lì che vogliamo contemplarti, o Signore, nella tua gloria e nella tua grandezza. È lì che vengono ingoiati e distrutti i nostri peccati, le nostre miserie residue. È lì, o Signore, che troviamo il vero noi stessi. È lì che troviamo la nostra vera identità, in Cristo, e in Cristo soltanto noi troviamo e comprendiamo chi siamo. E concedici, o Signore, di vedere altri che confessano la fede, che credendo in te, o Signore, sono trasformati e portati a una vita nuova, a un senso nuovo, a una gioia nuova, che possa uno confessare il mistero e il miracolo insieme a noi di questa grande salvezza. È nel suo nome che ti benediciamo. Amen.